Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto da parte di Lucas Duran agli ascoltatori di 105 Live, la radio Vaticana in diretta. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è? E come potrebbe essere la rubrica che ogni giovedì si occupa in particolare di sviluppo e di cooperazione internazionale. Ringraziamo in regia, prima di cominciare la trasmissione, Eva Rohrmann che ci aiuta a mandare in onda questo appuntamento insieme ad Elena Colson. Abbiamo cominciato due settimane fa, diciamo, la stagione di quest'anno 2008-2009 proprio di Magari, con una lunga intervista con il nuovo direttore della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo italiano, quindi del Ministero degli Affari Esteri, Elisabetta Belloni, che ha preso appunto da poche settimane proprio queste funzioni, e con lei abbiamo sviluppato alcuni argomenti che nella settimana successiva, vale a dire giovedì scorso, abbiamo ulteriormente approfondito relativamente proprio anche al dialogo con le principali ONG italiane rispetto anche ai tagli previsti dalla legge finanziaria proprio rispetto agli aiuti allo sviluppo, che sarebbero un ulteriore passo indietro rispetto invece agli impegni che l'Italia, che tra l'altro ospiterà, come sentiremo ulteriormente quest'oggi, il G8 l'anno prossimo, aveva preso in questo ambito. Quindi problematiche importanti che si inquadrano tra l'altro nell'ambito del cammino verso gli obiettivi del millennio, quegli 8 obiettivi che hanno come data di scadenza il 2015, e anche qui la situazione non è delle più rose. Ecco, in questo quadro si inquadra una importante campagna che vede unite una delle più importanti ONG, organizzazioni non governative del mondo, vale a dire Oxfam International, insieme con un'organizzazione non governativa italiana più piccola, ma non per questo meno efficace, che è UCODEP, basata in particolare ad Arezzo, ma attiva non solo in Italia, ma in 14 paesi del sud del mondo, per costruire un mondo a dimensione umana proprio tramite l'attività di cooperazione allo sviluppo, l'assistenza, la sensibilizzazione, l'educazione, la formazione e l'advocacy, tutti componenti che hanno come obiettivo quello di lottare contro la povertà, sostenere la salute e l'istruzione, promuovere una società aperta e solidale. Ecco, da qualche tempo, da tempi recenti, non ne abbiamo proprio parlato, Oxfam e UCODEP hanno aperto in Italia un ufficio campagne proprio con l'obiettivo di promuovere azioni di sensibilizzazione e pressione politica sui temi della povertà globale e dell'ingiustizia. E proprio in questi giorni UCODEP, l'ufficio campagne di UCODEP Oxfam International, ha lanciato in Italia la prima campagna ufficiale, proprio una campagna che possiamo riassumere come tema proprio la salute, acqua e istruzione per tutti. Ecco, salute, acqua e istruzione per tutti è la prima campagna di Oxfam International UCODEP. Nei giorni scorsi, proprio a fine settembre, 29 settembre a Bologna e 30 settembre a Milano, ci sono stati importanti concerti che hanno significato in qualche modo anche un momento importante per questa campagna. Noi abbiamo, e qui termina questa introduzione per dare spazio invece ai nostri ospiti e parlare quindi sostanzialmente della tematica della campagna e poi, come dicevo, anche della problematica in prospettiva del taglio fondi previsti in finanziaria per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo. Abbiamo il piacere di avere ospite con noi in diretta, li ringraziamo, il presidente di UCODEP Francesco Petrelli e la responsabile proprio dell'ufficio campagne UCODEP Oxfam International, entrambi noti ai nostri ascoltatori, Farida Bene. Allora ringraziamo entrambi, diamo il primo saluto a Farida Bene, grazie di essere con noi ancora quest'oggi. Farida.
Grazie a voi, buongiorno.
Buongiorno e grazie anche al presidente ovviamente di UCODEP Francesco Petrelli, buongiorno.
Buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori.
E allora io direi proprio di cominciare con Farida Bene per parlare, ecco, per illustrarci che cosa è questa, di che cosa si sostanzia la campagna, la prima campagna, ricordiamo, di UCODEP Oxfam International, salute, acqua e istruzioni per tutti. Prego Farida.
Sì, la campagna si chiama Per Tutti perché vuole ricordare tre diritti fondamentali dell'uomo per una vita dignitosa e semplicemente tale: la salute, le cure mediche necessarie per tutti, acqua potabile e pulita e istruzione di buona qualità. Sono tre diritti fondamentali che purtroppo noi spesso diamo per scontati, ma che oggi, 2 ottobre 2008, sono negati a più di 1 miliardo di persone che rimarranno senza acqua pulita, a più di 1.400 donne che moriranno di parto e a più di 80 milioni di bambini e di bambine che ancora oggi, 2 ottobre appunto, non riusciranno ad andare a scuola. Ora, le ragioni per tutti questi dati seri e quasi deprimenti sono variegate e complesse, però si possono riassumere in questo fatto: mancano questi diritti perché mancano 6 milioni di dottori, insegnanti, infermieri nel mondo in più. Dottori, infermieri e insegnanti che potrebbero aiutare questi 80 milioni di bambini, queste 1.400 donne che ogni giorno, oggi come domani, moriranno, e 1 miliardo e passa di persone, ad avere accesso a cure mediche di qualità, a un'istruzione primaria universale e a quelle tubature, a quegli acquedotti, alle fontane che ci consentono di usare acqua pulita per lavarci, per cucinare o semplicemente per bere. Ora, questi 6 milioni di insegnanti, dottori e infermieri non ci sono perché paesi ricchi, tra cui anche l'Italia, da tempo non mantengono le loro promesse. Da anni ormai ribadiscono l'impegno a dare delle risorse ai paesi più poveri per permettere di stipendiare, di formare professionalmente infermieri, insegnanti e dottori, ma non lo fanno. Quelli che rimangono, gli insegnanti, gli infermieri e i dottori che eroicamente decidono comunque di andare avanti, si ritrovano ad operare in situazioni disastrose. Io stessa ho incontrato personalmente dei medici che pagano di tasca propria le cure per i loro pazienti, oppure insegnanti che da 10 anni non ricevono neanche una lira di stipendio, neanche un euro, e che continuano stoicamente ad insegnare magari all'ombra di un albero. Ora, va benissimo costruire scuole, ospedali, ci sono dei progetti anche di UCOREP e di Oxfam in questo senso, però non la scuola più bella non sarà mai operativa, non sarà mai funzionante se mancano le risorse più importanti, cioè quelle persone, quegli insegnanti che da soli riescono spesso a mandare avanti un'intera comunità.
Ecco Farida, io interrompo un attimo questo molto chiaro e diciamo anche preoccupante discorso sostanziale però che ci sta facendo Farida Bena per rivolgere a Francesco Petrelli e quindi anche qui inserire il discorso più generale a cui facevo accenno proprio a inizio trasmissione. Ecco, ma per quale motivo ci si può permettere da parte dei governi, no, di prendere questi impegni e poi non mantenerli senza particolare pagare pegno, diciamo, a livello così di immagine?
Ma gli impegni non si rispettano evidentemente, come dice forse qualcuno, perché i poveri e i poveri del mondo non votano. Anche se poi vediamo che in realtà il mancato rispetto di questi impegni sono alla base di alcuni dei problemi fondamentali del mondo: guerre, migrazioni incontrollate e difficilmente controllabili, e degrado ambientale che è prodotto dalla povertà. Allora, io credo che invece il rispetto da parte dei paesi che contano, da quelli che hanno una possibilità, sia assolutamente necessario, perché nel medio periodo si dimostrerebbe una scelta di grande lungimiranza, di grande responsabilità, di grande visione politica, a partire ovviamente dal nostro paese, che è un paese del G7, o meglio del G8, che ospiterà nella prossima estate l'incontro annuale al massimo livello di tutti i capi di Stato del G8, compreso il nuovo presidente americano. Beh, allora, se questo paese sceglie quest'anno di dimezzare l'aiuto pubblico allo sviluppo, cioè i fondi per la cooperazione e la lotta alla povertà, credo che si prenda una responsabilità grave, ma non solo per i poveri del mondo, ma anche rispetto al suo ruolo, alla sua credibilità internazionale, perché anche di questo è fatto il rispetto degli impegni da parte di un grande paese.
Ecco, Presidente Pedrelli, però rispetto naturalmente a tutto quello che ha appena detto, noi anche la settimana scorsa abbiamo parlato del dossier che è stato presentato da alcune delle ONG italiane anche a livello propositivo, ecco, proprio in questo senso, cosa può fare chi partecipa in questo ambito, come UCODEP per esempio, per fare pressioni? Perché immagino è solo attraverso una pressione che si può cercare di cambiare qualche cosa da parte del mondo non governativo. Ecco, quali sono le proposte che voi vi sentite di poter mettere sul piatto, diciamo?
Allora, due dati da ricordare agli ascoltatori e poi che cosa è possibile fare. I due dati sono questi. L'aiuto pubblico allo sviluppo italiano era allo 0,2 o lo 0,20, come preferite, l'altro anno. Quest'anno rischia di scendere con la programmazione economica finanziaria per questo e per i prossimi anni allo 0,10. Gli impegni presi dall'Europa da raggiungere nel 2006 erano dello 0,33. Come noi ci allontaniamo dagli impegni che già sono scaduti e chissà come riusciremo ad arrivare a quello 0,7 o 0,70 che era la cifra che ogni paese ricco donatore si deve impegnare a raggiungere nel 2015 per dimezzare la povertà. Fatta questa premessa, è possibile fare qualcosa. Intanto alcune proposte e poi soprattutto è possibile fare una cosa. Noi abbiamo avuto un incontro alcuni giorni fa come ONG italiane, l'associazione delle ONG, il CINI, convocato dalla campagna del millennio delle Nazioni Unite, e il sottosegretario Scotti, che è un sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri, ha detto chiaramente: lasciamo questo tema alla possibilità che in Parlamento si corregga questa scelta. Il governo non si opporrà, però sta nella responsabilità del Parlamento e dei parlamentari intervenire su questo. Credo che questo sia una possibile via d'uscita, quindi è nella responsabilità del Parlamento e dei parlamentari di tutti i gruppi, perché si sono espressi parlamentari non solo del governo, non solo dell'opposizione, ma anche del governo, nel dire è necessario correggere e fare uno sforzo maggiore per correggere queste cifre all'insù. Noi facciamo un appello a tutti i parlamentari e al Parlamento nella sua autonomia anche affinché si faccia carico di una questione che non è solo di valori, ma è anche politica e di credibilità del buon nome del nostro Paese di fronte agli altri partner internazionali. Quindi c'è valori e crediamo anche responsabilità politica. Ci sono altre due cose che io mi permetto di riassumere così. Una riforma della cooperazione presto, 10 anni che se ne discute, non si riesce purtroppo a venire a capo. Ma nell'immediato è possibile fare 2 o 3 cose per farci funzionare meglio le ONG, ma anche il Ministero degli Esteri, anche la Direzione Generale della Cooperazione e lo Sviluppo, con la nuova direttrice, la dottoressa Belloni. Queste cose sono, intanto che ci sia una programmazione triennale decisa da un Consiglio dei Ministri che stabilisce le priorità della cooperazione italiana. La seconda, molto importante, la semplificazione delle procedure amministrative. Noi arriviamo tardi, abbiamo progetti bloccati nelle pastoie burocratiche dell'amministrazione. Basterebbe coordinare il Ministero degli Esteri con quello dell'Economia per riuscire ad avere la semplificazione delle procedure che ci consentirebbe di intervenire tempestivamente o di rispettare i tempi dei progetti, cioè gli impegni con i nostri partner, con i dottori, i medici, per acqua, salute. È difficile spiegare a queste persone che non si va avanti col progetto perché ci sono gli intoppi burocratici a Roma. Queste questioni, che sono molto semplici e che riguardano un po' la struttura amministrativa e le difficoltà non solo in questo settore del nostro Paese, sono alcune cose, programmazione, la costituzione di un fondo unico che permetta di coordinare il Ministero degli Esteri e il Ministero dell'Economia, ripeto ancora una volta, la semplificazione delle procedure che consentirebbero alla macchina di funzionare meglio. Un'ultima battuta. La Direzione Generale della Cooperazione è sottodimensionata, c'è un problema anche per loro, di cui noi, anche noi come ONG ci vogliamo far carico, 50% dell'organico, bisogna reinvestire nella cooperazione per dargli gli strumenti per agire seriamente e in modo efficace.
E tra l'altro quello che ha appena detto il presidente UCODEP Francesco Pedrelli c'era stato proprio anche detto dalla nuova direttrice generale Elisabetta Belloni, proprio la problematica a livello di unità che lavorano alla direzione generale a Roma, proprio al Ministero degli Affari Esteri, per poter portare avanti tutte le questioni molto sostanziali, molto importanti non solo per l'Italia ma appunto per tante popolazioni nel mondo. Voglio anche ricordare, prima di dare di nuovo la parola a Farida Bena, uno dei dati che viene anche simbolicamente per far capire qual è la problematica riportato in uno dei comunicati di UCODEP, dell'ufficio campagna UCODEP Oxfam. Ecco, per esempio, per dimezzare il numero di persone senza accesso all'acqua potabile entro il 2015 sono necessari 7 miliardi e mezzo di euro in più l'anno, una somma che equivale al 1% della spesa militare globale o a un terzo di quanto si spende nel mondo per acquistare acqua in bottiglia. Questo per dare anche un senso della misura degli aiuti che sarebbero già sufficienti per risolvere un problema così grande come quello dell'accesso all'acqua potabile. Questo ancora una volta nel quadro della campagna per tutti, ecco il nome giusto, avevo inserito avevo allargato il nome, ecco, avevo messo salute, acqua e istruzione per tutti, ecco la campagna si chiama Per Tutti. Farida Bena, per quanto riguarda la vostra campagna, voi però anche per dare un senso positivo cercate di dare un messaggio anche su quello che si può, che possono effettivamente fare di buono gli aiuti allo sviluppo. Per esempio date degli esempi di storie di successo, vi riferite in particolare a 3 paesi, Sri Lanka, Brasile e Tanzania. In pratica, ecco, l'aiuto pubblico allo sviluppo non è, se ben indirizzato, può far veramente qualche cosa.
Certo, per esempio in Sri Lanka l'aiuto pubblico allo sviluppo è stato gestito talmente bene che nel giro di pochi anni è stato dimezzato il numero delle donne che muoiono di parto dando alla luce il loro figlio. Quindi questo è un caso che dimostra in maniera chiara ed esemplare come ci sono alcuni governi che, se guidati in maniera adeguata ed opportuna, riescono a gestire molto bene l'aiuto che gli proviene dai paesi più ricchi. Quindi vorrei sfatare in questa occasione anche il mito secondo cui i paesi più poveri sono talmente flagellati da corruzione e inefficienza che i soldi dati dai paesi più ricchi in ogni caso non avrebbero un buon esito.
Sì, che tra l'altro questi sono anche alibi che a volte vengono utilizzati, non è vero, per poi, diciamo così, diminuire, dimezzare, ecco, quantomeno non impegnarsi realmente in un processo di diciamo così, che raggiunga gli impegni previsti.
Sì, a maggior ragione per il fatto che dare degli aiuti a dei governi più poveri significa anche programmarli nel tempo, significa anche pianificare una strategia di intervento nel medio periodo, come ricordava Francesco, che ci obbligherebbe veramente a pensare in una prospettiva più lungimirante, mentre invece spesso ci accontentiamo di fare progettini di qua, un ospedale di là. Per carità, sono iniziative che vanno benissimo, ma che non risolvono, non contribuiscono a risolvere il problema nel suo insieme, nella sua struttura. È per questo che noi ribadiamo, cerchiamo di far aderire tutti quanti alla campagna Per Tutti, salute, acqua e istruzione, tramite un semplice strumento, la raccolta di firme. Questa è una campagna che Oxfam International ha già lanciato l'anno scorso a partire dall'India e che mira a raccogliere ben 6 milioni di firme nel mondo, tante quanti sono gli infermieri, i dottori e i medici che mancano all'appello oggi per promuovere salute, acqua e istruzione dappertutto nel mondo.
Come fare quindi?
Quindi noi in Italia abbiamo dei sogni piuttosto ambiziosi, ci piacerebbe poter contribuire alla raccolta di questi 6 milioni di firme in maniera sostanziosa, chissà, magari arriviamo anche ad 1 milione di firme. Sarebbe bello poterle presentare al Presidente del Consiglio alla vigilia del prossimo G8, e questo sarebbe sicuramente un biglietto da visita di tutto prestigio, di grande prestigio, da presentare prima di inaugurare un vertice che vedrà attorno al tavolo i più grandi leader del mondo.
E chi volesse quindi apporre questa firma, come deve fare?
Esatto. Partecipare è molto semplice, basta andare sul sito di UCODEP, www.ucodep.org, e aderire online direttamente. In alternativa stiamo distribuendo un po' in tutta Italia anche la versione cartacea di questa petizione, lo abbiamo fatto questo weekend appunto in occasione del lancio della campagna, prima in Toscana, abbiamo coinvolto anche dei testimonial di prestigio come l'attrice Vittoria Puccini, il cantante Piero Pelù, la band dei Modena City Ramblers. Siamo poi andati a Bologna e a Milano per il concerto dei Coldplay il 29 e il 30 settembre, e lì abbiamo distribuito Le petizioni ha raccolto qualcosa come 1300 firme nel giro di poche ore, quindi la campagna ha già preso avvio. Siamo solo all'inizio di un percorso che ci porterà a luglio dell'anno prossimo, speriamo con una valanga di firme da parte di qualsiasi persona creda che sia giusto, come crediamo noi, che tutti abbiano accesso a salute, acqua e istruzione. E vogliamo arrivare al G8 con una valanga di firme che simboleggiano anche una volontà precisa degli italiani, non soltanto di aiutare i paesi più poveri, ma soprattutto anche di mantenere le promesse fatte e di mantenere una credibilità nel mondo che oggi purtroppo è a rischio di essere erosa.
E quindi io voglio proprio in conclusione ricordare nuovamente il sito sul quale, attraverso il quale si può aderire alla campagna di UCODEP Oxfam International, le 3w.ucodep.org. Con l'occasione, peraltro, ricordo anche il sito di Oxfam, che è molto semplice, le 3w.oxfam.org. Questi sono i due punti di riferimento per poter, diciamo, dar seguito a quanto abbiamo ascoltato oggi dai nostri ospiti, che voglio ulteriormente ricordare. Abbiamo avuto il piacere di avere ospiti con noi telefonicamente il presidente di UCODEP, Francesco Petrelli, e la responsabile dell'ufficio campagne UCODEP Oxfam International in Italia, Farida Bena. Grazie a entrambi, naturalmente buon lavoro e buona fortuna per la campagna. Grazie a entrambi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Arrivederci. E per quanto riguarda la puntata di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet, le 3w.radiovaticana.org/105live. Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, torna puntuale giovedì prossimo. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.